come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questa è A come Atlante, anzi A come Asia, che ritorna dopo la parentesi di aprile in cui abbiamo insomma lasciato spazio in questa mezz'ora tra le 10.30 e le 11 al racconto e al ragionamento sulla anniversario della liberazione. È stato A come aprile, speriamo che vi sia piaciuto. E adesso siamo tornati con A come Atlante e il nostro settimanale consueto giro dei continenti. E riecco anche il nostro Gabriele Battaglia, buongiorno.
Ciao, ciao Diana, buongiorno a tutti, siamo tornati.
Hai visto? Allora, siamo qua in onda dopo questo discorso di Donald Trump sui 100 giorni dal suo insediamento. Anche in questa occasione Trump ha parlato di Cina, ha accusato, anzi la Cina ha detto che i dazi se li merita e poi però ha promesso che un accordo si farà, un accordo equo ci sarà perché anche Pechino lo vuole. Va bene, siamo abituati a questo genere di salti, come dire, logici e politici ormai, ma 100 giorni e molte provocazioni sono passati anche per Pechino, quindi tra poco ragioneremo su che cosa ha messo in campo la Cina finora. Intanto ieri il Ministero degli Esteri cinese ha diffuso un video in cui si spiega con tono piuttosto muscolare che Pechino non si inginocchierà davanti ai bulli, e questo qua. 中国不跪，因为我们深知以斗争求合作，则合作存。 E vabbè, dice che la Cina appunto non si inginocchierà perché sa come si deve difendere, vuole tenere viva la cooperazione, mentre un compromesso, cioè abbassare la testa, spegnerebbe una virtuosa cooperazione. E poi dice che la voce dei più deboli sarà ascoltata, che il bullismo, che la prepotenza sarà sconfitta, che la giustizia non scomparirà dalla terra. Qui intanto il video mostra dei bambini africani affamati ma sorridenti. E poi appunto quella dicitura tradizionale, i prepotenti sono solo delle tigri di carta, gli Stati Uniti non rappresentano il mondo intero, i loro commerci non sono che un quinto del totale, insomma se il resto del mondo resta unito, gli Stati Uniti saranno solo una piccola barca naufragata, e qui il video mostra la piccola barca naufragata, e la Cina invece resterà solida, e l'immagine invece mostra la solidissima nave che frange i fluti e va dritta verso il sole che sorge. Dicevamo, Gabriele, appunto, a parte questa che è un'operazione, come dire, di comunicazione, poi ci sono anche delle decisioni concrete di merito, insomma.
Beh sì, ho visto anch'io il video di cui parli, mi ha colpito due cose soprattutto. Uno, la fattura proprio, cioè mi sembra non so se hanno voluto essere assolutamente eccessivamente quasi pop per come dire, produrre un video così, così semplice, insomma. Io mi immagino, non so, un funzionarietto a cui è stato assegnato il compito di farlo con proprio delle app anche base, però sì. Vabbè, questo qua è
sia nei contenuti che nella grafica.
Ma sì, nella grafica sembra, cioè, è proprio sembra uno dei prodotti cinesi d'esportazione di carabattole di vecchio conio, no? Cioè, un po' quelle cose a cui siamo abituati, la merce scadente cinese, questa volta in versione digitale, video, però forse hanno voluto farlo così, vabbè. E l'altro, un po' come anticipavi tu, proprio il fatto che loro in questo video si pongono come la potenza benevola, ma soprattutto la potenza che è capofila del sud globale, no? Noi stiamo alla parte degli oppressi, neanche noi siamo degli oppressi, ma vinceremo, eccetera, eccetera, eccetera. Che è una delle due facce, delle due maschere che mette la Cina quando si pone sulla scena internazionale, da un lato quella della grande potenza che vuole sedere al tavolo delle grandi potenze alla pari, in particolar modo gli Stati Uniti, dall'altro però quella della capofila del mondo emergente che deve trovare una sua nuova collocazione nel mondo. Ecco, è molto così questo video.
Dicevamo, appunto, operazioni di comunicazione più o meno tradizionali, invece, però, atti concreti che danno la misura del fatto che Pechino ha molto chiaro che lo scenario è mutato.
Sì, è molto difficile riuscire a sintetizzare cosa sta facendo la Cina di fronte all'offensiva tariffaria di Trump e non solo tariffaria. Però diciamo che se io posso dire la mia, qui vedo diciamo, tre pilastri fondamentali. Okay? Il primo pilastro, beh, oggi hanno varato una legge per la promozione dell'economia privata. È una legge che ha 78 articoli, entrerà in vigore il 20 maggio e non è stato ancora pubblicato il testo completo. Però era una legge molto attesa perché tende a rilanciare, dare ottimismo a tutto il settore privato che ultimamente diciamo, è molto colpito dal blocco delle esportazioni e in generale da una sensazione di pessimismo rispetto al futuro. Ricordi Diana, l'avevamo già detto che il 17 febbraio Xi Jinping aveva fatto un simposio con gli imprenditori privati cinesi facendo delle promesse, eccetera, eccetera. Il problema è fondamentalmente quello di dare un migliore accesso al mercato. Che cosa significa? Significa che oggi il settore privato cinese continua a essere penalizzato rispetto alle grandi imprese di Stato, il settore pubblico, nonostante il settore privato crei il 60% del prodotto interno lordo, il 70% dell'innovazione e soprattutto l'80% dei nuovi posti di lavoro urbani. Però quando si tratta di commesse statali, di credito bancario, di mega opere e così via, il settore statale ha ancora la precedenza, soprattutto e spesso per via delle collusioni politiche a livello sia locale sia nazionale. Tutto questo a prescindere poi dall'efficienza del settore pubblico. Quando si dice che si vuol dare migliore accesso al mercato, al settore privato, significa spostare un po' il baricentro delle opportunità verso i privati, no? E quindi i media adesso parlano di media di Stato, di promuovere la concorrenza leale, incoraggiare la partecipazione delle imprese private ai progetti scientifici e tecnologici e tutelare i loro interessi economici. Beh, allora, questa legge doveva già uscire a marzo, a Lianhui, la doppia sessione dei parlamenti cinesi, ma ha subito dei ritardi. E perché questo? Perché evidentemente è così difficile riuscire a spostare il baricentro verso i privati, perché vai a toccare degli interessi consolidati, interessi costituiti e limitare soprattutto l'arbitrio dei funzionari locali. E quindi c'è stato probabilmente, ci sono stati dei problemi a mettere nero su bianco delle regole che diano questo famoso accesso al mercato ai privati, per via di tutta una serie di barriere. E poi, fatta la legge, come sempre succede in Cina, il 90% del suo successo dipenderà poi dalla reale attuazione sul campo. Per esempio, è noto a tutti che uno dei problemi è quello di impedire che le autorità locali colpiscano ingiustamente le imprese private per mettersi dei soldi in tasca, cioè il problema dell'arbitrio e della
Corruzione.
corruzione. Esatto. E quindi si dice che questa legge, di cui dobbiamo ancora conoscere i dettagli, dovrebbe limitare i poteri delle forze di pubblica sicurezza. Ma qui sorge un altro problema, perché limitare i poteri delle forze di pubblica sicurezza significa anche limitare la discrezionalità del partito. È come se ne esce, e questo un pochino lo vedremo nei prossimi, lo vedremo quando usciranno i dettagli della legge, ma poi lo vedremo soprattutto nella sua attuazione.
Questo, diciamo, questa sovrapposizione di interessi è dovuta anche al fatto che, diciamo, la valvola delle esportazioni a questo punto, con questi chiari di luna, con questa guerra commerciale, è meno accessibile, diciamo.
Sì, brava, è proprio questo un po' il problema adesso, nel senso che prima avevano un po' la valvola di sfogo, dico i privati, la valvola di sfogo dell'export, no? Se in patria ho ancora dei limiti, ci sono le imprese pubbliche che dettano leggi, i funzionari che mi mettono i bastoni tra le ruote, comunque ho uno Stato che favorisce le esportazioni, mi avvantaggia sui mercati internazionali e quindi io non ho problemi, esco sui mercati internazionali. E in epoca di dazi e incertezze all'esterno, in epoca anche di appelli della leadership per rilanciare i consumi interni, e la legge, questa legge appare chiaramente come un tentativo di restituire un ottimismo a tutto il settore privato cinese, a offrirgli delle garanzie. Allora, tieni presente che gli investimenti privati sono in contrazione ormai da anni in Cina, però, c'è stato un segnale incoraggiante con i dati economici del primo trimestre che dicono che pare che gli investimenti del settore privato siano aumentati dello 0,4%. È poco, ma è comunque in controtendenza rispetto a quello che è successo ultimamente. Vedremo se sorrose fioriranno.
Allora, dicevi tre pilastri, questo è, diciamo, lo stimolo più o meno contraddittorio e più o meno attuabile al settore privato e al settore privato, diciamo, che opera all'interno del paese, all'interno della Cina. Quali sono gli altri? A
Sì,
parte, diciamo,
diciamo.
appunto questo piano comunicativo di cui abbiamo parlato prima, che tra l'altro fiorisce anche a livello privato, individuale, sui social, cioè c'è molta comunicazione sul ruolo della Cina e sul ruolo della Cina in rapporto agli Stati Uniti. Però, diciamo, poi a parte questo, dicevi tre pilastri. Uno
Sì.
sono le imprese, poi.
Ok, sì, tre pilastri, a parte ovviamente le controtariffe, ma quelle sono misure puramente ritorsive, non vogliamo occuparci di quello oggi. Vediamo cosa stanno cercando di fare per rilanciare, no, l'economia cinese. Allora, io gli altri due pilastri li sintetizzo un po' così: consumi interni e amici esterni. Consumi interni, vabbè, l'abbiamo detto mille volte, no? Rilanciare i consumi è la priorità numero uno del governo cinese. Le autorità avevano parlato già esplicitamente a dicembre di espansione della domanda interna, ma sono da anni, è anni che lo dicono. E vabbè, la domanda interna si rilancia o aumentando la domanda nel settore pubblico, cioè costruendo infrastrutture, detto molto in soldoni, oppure stimolando i consumi della gente comune, dei consumatori. E a dicembre questa conferenza centrale sul lavoro economico del Partito Comunista aveva proprio detto ci vuole un vigoroso incremento dei consumi. E poi a marzo hanno presentato il Comitato Centrale del Partito, il Consiglio di Stato, cioè due organi, diciamo, supremi del partito e dello Stato, hanno presentato un piano d'azione in 30 punti a sostegno di questi benedetti consumi, che include diverse misure, proprio misure ventaglio, tentativi di aumentare i redditi, rafforzamento del credito al consumo. Sussidi per l'assistenza all'infanzia, allo sviluppo del settore dei servizi, soprattutto il turismo. Però il fatto che, per esempio, stenti ancora il settore immobiliare, cioè la gente non compra case in questo momento, rivela queste difficoltà, rivelano che bisogna fare di più perché non è sufficiente il credito al consumo, bisogna dare garanzie di lungo periodo, cioè bisogna dare in definitiva welfare. E qui subentrano queste nuove politiche che stanno facendo di emissione di bond, cioè di buoni del tesoro statale, che servono proprio a finanziarlo, sto benedetto welfare. Allora, pare che stiano per emettere altri 1.000 miliardi di yuan in titoli del tesoro a lungo termine, per finanziare sussidi di disoccupazione, buoni pasto, cioè la tessera non aria per le persone a basso reddito, e per i sussidi di sussistenza per i laureati che non trovano ancora un lavoro, quindi un sussidio di disoccupazione per laureati, diciamo così. e prevedono di emettere in tutto 1.300 miliardi di yuan, che è un aumento rispetto al 2024, quando furono 1.000 e adesso appunto puntano a emettere 1.300.
Certo.
Ebbene, il punto è tutti questi soldi, cioè perché, qual è la
Sì.
posta in gioco? E la posta in gioco sono due grandi target. Primo, i residenti rurali, 465 milioni di persone circa,
Sì,
cioè un
certo.
terzo.
Sì,
Chiaro?
certo. No, scusami perché il tempo corre velocissimo. Questo è, diciamo, la questione dei consumi interni e appunto questa grande massa di persone, sia i residenti delle campagne e sia appunto il gruppo dei lavoratori migranti. Però appunto stiamo un po' andiamo un attimo a stringere perché poi ci sono i viaggi di Xi Jinping, cioè nel senso la politica di vicinato che anche è cambiata. Ti chiederei brevemente, Gabriele.
Sì, l'altro elemento, l'altro pilastro, il terzo è quello degli amici esterni, cioè il viaggio di Xi Jinping nel sud-est asiatico, la telefonata con la von der Leyen e così via. Ma al di là del fatto puramente politico, ci sono tutte delle misure che stanno cercando di aprire il mercato agli investimenti stranieri. Adesso si parla di 155 riforme addirittura, adesso non entriamo nel dettaglio. Però questo è sicuramente, cioè se dovessi dare un consiglio su quando investire in Cina, probabilmente questo sarebbe il momento giusto perché stanno facendo ponti d'oro. Quindi
Per chi è
diciamo che questi
all'ascolto,
sono i
nel
tre.
caso.
Certo.
Finisci,
La
scusa.
strategia, diciamo, i tre pilastri sono questi: mobilitazione dell'impresa privata, stimolo ai consumi, apertura a investimenti stranieri e offensiva dello charme, no? Sul piano diplomatico. Ecco.
Allora, abbiamo parlato appunto tanto di economia, ci concediamo adesso qualche minuto dedicato all'anima, anzi, forse sarebbe meglio dire alla politica delle anime, perché tra una settimana esatta si apre il conclave per l'elezione, per la scelta del nuovo pontefice. Il mondo asiatico non ha mai contato così tanto come questa volta, perché i cardinali elettori che vengono da questo continente sono 23, è tanto e poco. Lo abbiamo chiesto a Giorgio Bernardelli, che è il direttore della testata missionaria Asia News, un collaboratore anche di Avvenire. Ti chiedo di restare lì, Gabriele, e poi ci salutiamo.
Sì, sono tanti, non è mai successo che l'Asia abbia avuto così tanti cardinali in un conclave, per dare un ordine di grandezza, nei conclavi precedenti si arrivava a 10, 12, 14 al massimo, per cui dà l'idea di quanto questo continente nel pontificato di Papa Francesco abbia assunto una rilevanza, ed è una rilevanza davvero strategica per la Chiesa cattolica, perché i cattolici comunque in Asia sono relativamente pochi, circa 150 milioni, che vuol dire poco più del 3% della popolazione del continente, è il continente in cui sono di meno, e quindi dice un'attenzione molto, molto particolare in questo momento.
Perché, tra l'altro, il Papa Bergoglio ha fatto un viaggio molto importante negli ultimi mesi, uno tra gli ultimi, lo scorso settembre in Asia. Perché ha assunto questa rilevanza l'Asia?
Ma appunto citava questo viaggio molto significativo anche per i paesi che ha toccato l'Indonesia, poi c'è stata una punta in Papua Nuova Guinea che sta in Oceania, ma poi anche Timor Est e Singapore, paesi tra loro molto diversi. L'Asia è un continente dai mille volti, per cui dall'Indonesia, che è il più grande paese, il più popoloso paese musulmano al mondo, a Singapore, crocevia dell'economia, della finanza, i grattacieli. La Chiesa Cattolica, non da sola, insomma, come un po' tutti, oggi si rende conto che quello è il continente del futuro, che nei suoi mille volti l'Asia è destinata, insomma, a giocare un ruolo rilevante in quello che è il mondo di domani che si andrà a costruire. Quindi anche le sue comunità cattoliche, che sono comunità quasi ovunque di minoranza, gli unici due paesi a maggioranza cattolica In Asia sono le Filippine e Timor Est, per cui due paesi molto particolari e con vicende proprie, ma insomma diversi, no? da quello che è il mainstream del continente. Dice anche un modello, insomma, un qualcosa di molto significativo su che cos'è oggi la presenza della Chiesa non solo in Asia ma in tutto il mondo, una presenza vivace, di minoranza, dove il tema del dialogo interreligioso è un tema cruciale, una presenza anche dentro a tanti conflitti che insanguinano anche l'Asia, anche se ne parliamo poco, per cui dice un'attenzione del tutto particolare.
A proposito dell'importanza del continente asiatico al conclave, quest'anno c'è anche un papabile. O forse due?
Secondo me più di uno, sì. Certamente il nome più così più che circola maggiormente, giustamente, insomma, uno dei personaggi più in vista è certamente il cardinale Luis Antonio Tagle, filippino, che è un personaggio davvero di grande rilievo oggi all'interno della Chiesa Cattolica. Personaggio anche molto, molto comunicativo, personaggio molto amato nelle Filippine, che dice un volto importante di questa chiesa. Io credo però che non sia l'unico, poi insomma che i conclavi ci hanno abituato anche a tante sorprese, ce ne sono almeno altri due. Da una parte, vabbè, è in quota Asia, ma è italiano. Un altro nome che gira molto è quello del patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, per quello che rappresenta, ma anche per appunto la sua figura, una figura davvero molto, molto stimata trasversalmente. Secondo me un altro nome che circola molto meno, ma che potrebbe anche entrare nei giochi, è quello del cardinale Lazaro Liu, che è un cardinale coreano della Corea del Sud, che già da alcuni anni insomma è in Vaticano con un ruolo nella Curia Romana. Potrebbe essere uno di quei candidati di compromesso tra i diversi orientamenti all'interno del collegio cardinalizio, sia per la sua figura, insomma è un uomo abbastanza stimato da tante persone, ma anche per il volto della Chiesa che incarna. La Chiesa coreana è una Chiesa dinamica, è una Chiesa anche che sta acquisendo nel peso, insomma, negli equilibri all'interno del mondo cattolico una rilevanza importante, per cui non dimentichiamo che Papa Francesco, una delle sue scelte più recenti, è stata quella di convocare il prossimo raduno mondiale dei giovani a Seul, che avverrà, anche al di là del fatto che lui ormai è morto, nel 2027. Ha dato in qualche modo un'indicazione in questo senso, per cui credo che, appunto, poi questi nomi valgono sempre il tempo che trovano, però credo che sia un'altra figura che dentro il collegio cardinalizio può essere di rilievo, ecco, in questi giorni.
Allora, io la ringrazio, mi fermerei qua e niente, magari ci sentiamo la prossima settimana, può essere.
Può essere, vediamo.
Arrivederci.
Arrivederci.
Buona giornata. Giorgio Bernardelli, direttore di Asia News. Gabriele, chissà se un papa filippino o coreano cambierebbe qualcosa, e in meglio in peggio, nei rapporti con Pechino.
Ma non lo so, Tagle dicono che sia un progressista. Io credo che cambierà forse più il volto della Chiesa cattolica in generale, come Bergoglio. Non so quanto con Pechino, con cui rimangono dei nodi irrisolti abbastanza potenti, diciamo così.
E nel frattempo il Dalai Lama ha annunciato proprio oggi che alla fine dell'anno indicherà il suo successore, quindi staremo all'occhio anche su quello, e forse Pechino guarda a quella questione con più attenzione e preoccupazione che non al rapporto con la Chiesa.
Sì, anche se ha detto che lui intende vivere fino a 113 anni, no? E quindi ci passerà ancora del tempo,
Ah,
probabilmente.
giusto, perché ne compie 90 quest'anno. Gabriele, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. E
Grazie a te, grazie a tutti. Ciao, alla
buona
prossima.
giornata. Grazie anche a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, al prossimo mercoledì.